Basta, basta, Mercuzio. Tu parli di nulla.
Questo è Parola di Shakespeare. Comunicazione efficace per il mondo del lavoro. Parlare di nulla. Shakespeare che parla di nulla?
Sì, a volte capita.
Ma come? E con tutte quelle fitte trame, i personaggi spesso estremamente drammatici, i dialoghi e i monologhi così intensi. Tu dici e osi dire che Shakespeare parla di nulla? Non ti pare di essere un tantino saccente e presuntuoso, Dario?
Vabbè, diciamo che gli capita di lasciarsi andare al flusso delle parole, al suono delle parole.
Mi sa che mi stai cercando di dire qualcosa. Cosa vuoi dire? Perché suona un po' bizzarro e soprattutto questo podcast, ricordiamolo, è Parola di Shakespeare. Dobbiamo cambiare il titolo in Parole di Nulla?
No, certo che no. Questo è Parola di Shakespeare, comunicazione efficace per il mondo del lavoro. Io sono Dario Turrini.
E io Elisabetta Del Ponte. E partendo dai testi del drammaturgo inglese, vogliamo scoprire insieme il potere delle parole e delle strategie di persuasione.
E a proposito di strategie, la battuta di Romeo che abbiamo sentito all'inizio giunge proprio come risposta al lungo monologo senza senso, o apparentemente senza senso, di Mercuzio, quello famosissimo della regina Mab. Lo conoscerai, no?
Fammi pensare. Non so se me lo ricordo proprio benissimo. Credo che sia per me e anche magari per i nostri ascoltatori convenga che tu ci spieghi bene tutta questa storia. Perché mai Shakespeare parla di nulla e a che cosa gli serve questo a teatro? Ma soprattutto perché ai nostri ascoltatori, a noi che siamo manager, comunicatori oppure studenti in cerca di occupazione, tutti più o meno rampanti e connessi in questo 21° secolo, ma perché ci dovrebbe proprio interessare questa particolarità shakespeariana?
Dunque, io ho contato che hai fatto almeno 5 domande. Comunque, cominciamo dall'inizio. Nella prima puntata abbiamo visto come era strutturato il teatro elisabettiano.
Il teatro di Shakespeare, che si chiama elisabettiano perché fiorì durante il regno della regina Elisabetta I. Gran bel nome, questo?
Oh, bellissimo. Guarda caso è proprio il tuo. E hai anche ascendenze regali?
No, dai, non esageriamo. E poi noi genovesi siamo da sempre ferventi repubblicani. E non potrai mica pretendere che tutti i nostri ascoltatori siano esperti di storia del teatro inglese.
Hai ragione. Allora, voglio solo ricordare però che se Shakespeare scriveva in quel modo era perché i suoi attori, come tutti quelli del periodo...
E stiamo parlando della fine del 500 e l'inizio del 17° secolo, quindi non Elisabetta che conosciamo tutti quanti, la regina Elisabetta l'ultima.
Grazie. Sei sempre molto puntuale.
Noi genovesi siamo fatti così.
Vabbè, grazie per dare sempre le giuste coordinate ai nostri ascoltatori.
Di nulla, sono qui apposta, è il mio lavoro.
Bene, allora, sostanzialmente l'altra volta abbiamo detto che Shakespeare scrive così perché i teatri di quel periodo erano costruiti in quel modo particolare che abbiamo già visto. Teatri all'aperto dove stavano addirittura fino a 3.000 persone in ogni stagione dell'anno e che soprattutto non avevano la possibilità di alcuna scenografia.
Certo, ce lo ricordiamo molto bene perché ci hai detto tu che lo spettacolo era tutto nelle mani, anzi no, nella voce, nei gesti e nei movimenti degli attori e che, ad esempio, gli spettatori potevano capire i luoghi dell'ambientazione delle scene non dalle scenografie, ma solo per quello che gli attori stessi dicevano.
Perfetto. Ora andiamo un po' oltre. Sarebbe infatti ben triste se la grandezza di Shakespeare fosse dovuta solo alla sua capacità di descrittore di scenografie.
E io vorrei proprio vedere come farai a convincermi che la sua grandezza era quella di parlare di nulla.
D'accordo. Allora, ricordi come abbiamo anche detto che una grande capacità di fascinazione del pubblico risiede nella sua bravura di narratore. Spesso Shakespeare racconta vicende precedenti, il momento della storia vissuto dai personaggi, o situazioni che si sono svolte altrove e che qualche personaggio racconta agli altri aggiornandoli.
Certo, mi ricordo bene che nel primo episodio abbiamo parlato di Amleto e anche il bellissimo racconto che Oberon fa a Puck nel Sogno di una notte di mezza estate.
Esatto, piccole storie che grazie grazie all'abilità affabulatoria degli attori, riuscivano a catturare l'attenzione del pubblico.
E che oggi ci possono essere utili per dare indicazioni tipo a un manager oppure a un professionista, a uno studente che voglia cercare di costruire delle narrazioni che siano interessanti.
Giusto. Ma Mercuzio e la sua regina Mab vanno molto oltre.
Oh, ma senti, ma perché non ci chiarisci subito questa storia della regina Mab? Chi è?
Perché prima di parlarvi della regina Mab, devo parlarvi di Jacques.
Ne tiriamo fuori un altro, Jacques. E chi è questo Jacques? Da dove salta fuori?
Oh, Jacques è un indispensabile passaggio preliminare.
Ok, ti lascio andare avanti. Poi però, se non ti fai capire dai nostri ascoltatori, ci penso io a correggerti.
Sì, so bene che questo ruolo ti diverte, eh?
Guarda che ho ben altri modi di divertirmi. Tu inizia perché oggi mi sembra che abbiamo già perso troppo tempo.
D'accordo, basta che non ti arrabbi. Allora, Jacques è un personaggio di un'altra commedia di Shakespeare. Come vi piace.
E ora sono sicura che ci vorrai raccontare la trama.
No, spesso le commedie di Shakespeare hanno delle trame complicatissime, quindi...
Sì, lo so, se non ricordo male, nel sogno di una notte di mezza estate se ne intrecciano ben quattro.
Ecco, in questo caso non è necessario conoscere tutta l'intricata trama di Come vi piace, basti dire che Jacques, in questa storia di aristocratici e di nobildonne esiliati in fuga nel bosco, è solo un personaggio che è l'accompagnatore del duca, uno dei protagonisti della storia, ed è una sorta di stravagante filosofo.
Oh, mamma mia, non vedo l'ora di conoscere la sua filosofia.
Tranquilla, non ve la racconterò tutta, solo un abbastanza breve monologo. Il famoso Le sette età dell'uomo, che è anche ben conosciuto, no?
Vabbè, vabbè, fai finta che io lo conosca e andiamo avanti. Ce lo fai ascoltare?
Mi sembra una buona idea.
Ok, se hai detto che non serve neanche un pezzetto di contesto, allora comincia pure.
Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto degli attori che hanno le loro entrate e le loro uscite. Ed ognuno, nel tempo che gli è dato, recita molte parti e gli atti sono costituiti dalle sue sette età. Da prima l'infante che miaula e vomita in braccio alla nutrice. E poi lo scolaretto piagnucoloso che con la faccia lustra e mattiniera si trascina di malavoglia a scuola. E poi l'innamorato che sospira cantando una malinconica ballata sulle sopracciglia della sua amante. E poi un soldato pieno di bestemmie, geloso del suo onore e pronto a toccar la bubola della reputazione fin nella bocca di una bombarda. E poi il magistrato, con la sua bella pancia rotonda, lardellata di buoni capponi, sempre pieno di massime assennate e di luoghi comuni, e recita anch'egli la sua parte. La sesta età trova il magro pantalone in pantofole, gli occhiali sul naso e una borsa al fianco. I suoi calzoni sono ormai troppo larghi per le sue gambe ridotte all'osso e la sua voce virile fischia e stride come un zufolo. L'ultima scena di questa strana storia consiste in una seconda infanzia e in un puro oblio, senza denti, senza occhi, senza gusto, senza nulla.
Caspita, sono senza parole. E io sono senza, ma direi che Shakespeare ne ha decisamente per entrambi. Questo era il monologo di Jacques, da Come vi piace, di cui consiglio ai nostri ascoltatori la versione recitata da Vittorio Gassman.
Grazie. Cioè, vuoi dire che non sono stato abbastanza bravino?
No, no, sei stato bravissimo, Dario. Però paragonarti a Gassman mi sembra un po' troppo.
Certo, per carità.
Vabbè, vabbè, cerchiamo di tornare a Shakespeare. Quante caratterizzazioni che ci hai fatto sentire, quante immagini. E c'è stato proprio un flusso ininterrotto di personaggi. Non riuscivo a staccare l'attenzione.
Certo, Gassman sarebbe stato meglio.
Oh, dai, non fare il permaloso ora.
Ora ti richiamo al senso di questo podcast. Quello che ho cercato di mettere in evidenza è la capacità di coinvolgimento, di fascinazione degli ascoltatori data dall'uso sapiente delle parole. Anzi, come dicevo all'inizio, dai suoni delle parole.
Cerca di spiegarti meglio che cosa vuol dire. È come, cioè, comunque, secondo te, un professore che vuole tenere l'attenzione in classe oppure un manager che è impegnato in un discorso davanti al consiglio di amministrazione della sua azienda possono forse mettersi a fare le vocine, a parlare in siciliano o pseudo siciliano, quello che hai usato tu? Non siamo mica Montalbano o Camilleri, loro sì che lo parlano il siciliano.
Ovvio, sono siciliani. E comunque quello che il brano di Jacques ci suggerisce è proprio questo. Sai bene che noi umani utilizziamo due livelli di comunicazione.
Certo, quella verbale e quella non verbale. Lo so bene, ce lo ripetono ad ogni corso sulla comunicazione che ci fanno fare in azienda.
Brava, non sto quindi qui a chiederti il peso relativo dei due livelli.
Che è la comunicazione verbale, cioè le parole, le frasi che usiamo pesano per il 7%. E la comunicazione non verbale, invece, che comprende gesti, espressioni, sguardi, posture, eccetera, eccetera, pesa per il 93%. E di cui solo il tono della voce pesa per il 38%, perlomeno questo è secondo Václavik et al. Del 1968.
Ma sei una vera esperta.
Certo, certo, e ti risparmio tutte le volte che me lo sono sentito raccontare.
Allora, il nostro Jacques ci pone davanti proprio il problema della comunicazione non verbale, in particolare la comunicazione paraverbale.
Quindi il tono della voce. Ma se tu parlassi un po' più terra terra, cosa ci dice della comunicazione paraverbale, cioè dal tono della voce?
Come usarla per essere efficaci.
E come si fa a usare? Dai, su, cerca di non farti tirare le parole fuori dalla bocca.
Innanzitutto bisogna fare un'importantissima considerazione preliminare che ritroveremo poi anche nei discorsi futuri.
E sarebbe?
Che quando parliamo, per le cose che diciamo e per come le diciamo, creiamo dei veri e propri film nella testa dei nostri ascoltatori.
Sì, ma ti ricordo che siamo in un podcast. Parliamo di film ora?
Esattamente. Le parole che usiamo e il modo in cui le pronunciamo hanno questo effetto ed è ineludibile. Accade sempre. La sola scelta che abbiamo è che genere di film vogliamo che i nostri interlocutori vedano nella loro mente.
Puoi mica farci un esempio, magari in ambito aziendale oppure anche nell'ambito universitario, così che anche i nostri poveri ascoltatori possano capirci?
Certo, pensa a una delle frasi che sentiamo spesso dire dai commessi addetti vendita. Ci chiami e così le dico se è arrivato e lei non viene qui per niente.
In effetti mi è capitato di sentirla.
Bene, che film ti sta proiettando? Semplice, quello in cui tu vai là, non trovi quello che cerchi, ti sei fatta il viaggio fino al negozio inutilmente, devi tornare a casa, eccetera, giusto?
Sì, ma allora, visto che tu sai tutto, come si potrebbe dire invece?
Ma è semplice, digli quello che vuoi che il cliente veda nella sua testa. Può chiamarci prima di venire? Così quando arriva trova subito quello che sta cercando perché glielo metto via personalmente.
Certo, questo ha una prospettiva molto più allettante. È proprio un altro film. Ma poi?
E poi c'è Jacques.
Andiamo avanti, cioè?
Se vogliamo continuare a usare la metafora filmica, potremmo dire che i nostri film possono essere vecchie proiezioni in bianco e nero, magari sfocate, virate seppia, o fantastici action movie dai colori straordinari.
Sì, ma vogliamo vedere come?
Per come usiamo la voce, per le sfumature di timbro, per come pronunciamo le parole, per come articoliamo e diamo vita a vocali e consonanti. Il brano di Jacques che abbiamo sentito è costruito proprio in questo modo.
Cioè?
Non dirmi che per una volta sono riuscito a lasciarti, appunto, senza parole.
Stai forse dicendo che sono una chiacchierona?
Assolutamente no, voi genovesi.
No, no, noi siamo parchi anche di parole.
Sì, giusto, sobri e misurati.
Ma allora, torniamo ai film. Come si fa a migliorare questi film?
In primo luogo, ovviamente, dobbiamo dire le cose giuste. E poi, appunto, viene Jacques.
Ancora? Ma sei proprio fissato con questo tipo?
Viene Jacques e la sua ricchezza vocale.
Certo, l'abbiamo sentita. Ma dicci come possiamo fare per acquisire quella fantasia di eloquio non verbale.
Beh, ovviamente non possiamo fare qui un corso sull'uso della voce, ma alcune indicazioni posso darle.
Ecco, andiamo avanti.
Per prima cosa voglio suggerire capire come pensare la nostra voce, che non emana da noi, magari in cerchi concentrici in tutte le direzioni, come ci suggerisce la fisica acustica, e come ne abbiamo l'impressione, visto che ci sentono anche quelli che ci stanno dietro, di fianco, eccetera. Ma dobbiamo invece pensare la nostra voce come una freccia che scagliamo per colpire il nostro interlocutore. In altre parole, è importante ricordarsi che si parla sempre a qualcuno, altrimenti ci si sbrodola addosso.
Cioè, è proprio la nostra voce che deve avere innanzitutto l'intenzione di comunicare e dirigersi verso i nostri interlocutori?
Esatto, è proprio anche un'intenzione mentale, eh? Troppo spesso sento dire gente che vuole dire le loro cose senza curarsi minimamente di chi hanno davanti e cosa possono voler dire per loro.
Concordo perfettamente, soprattutto in azienda. Troppa gente, alla fine si parla addosso, ma hai qualche suggerimento pratico per evitarlo?
Beh, se vuoi, io uso una specie di trucchetto. Bisogna figurarsi le persone che abbiamo davanti, mentre si parla, come se avessero un fumetto sopra la testa. E nel fumetto c'è scritto: «E a me cosa me ne frega di quello che stai dicendo?» Bene, se si può dare una risposta a quella domanda, il discorso è efficace. Se no, una riguardata io gliela darei.
Questo per quanto riguarda la famosa parte verbale della comunicazione. Il cosa si dice, pensando quindi al target. Ma per quanto riguarda il come, cioè proprio consideriamo la voce, come si può renderla più affascinante?
Per renderla affascinante, ma anche coinvolgente e persuasivo il nostro discorso, occorre curare appunto la comunicazione non verbale. Che vuol dire, prendendo spunto dal nostro famigerato Jacques, lavorare vocalmente le parole, cioè le sillabe, le vocali e le consonanti.
Torno a ripeterti che non ce lo vedo molto un professore in un'aula oppure un manager di fronte a tutti i colleghi che si mette a fare il vecchietto, il neonato del monologo delle sette età, eh?
Va bene, ok. Allora guarda, te lo faccio sentire. Preferisci ancora Jacques o hai un qualche discorso aziendale da propormi?
Basta Jacques, cerchiamo di andare a un discorso vero, uno di quelli che sento io in azienda, tipo questo. Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi i risultati del trimestre precedente. Abbiamo raggiunto importanti traguardi, ma c'è ancora margine per crescere. Per il prossimo trimestre l'obiettivo è superare noi stessi, puntando a un incremento del 20% nelle vendite. Ricordate, la chiave del successo è la focalizzazione sugli obiettivi e il lavoro di squadra. Sono convinto che con il vostro impegno possiamo raggiungere questi risultati. Andiamo a conquistare questi nuovi traguardi insieme.
Bene, ecco allora, ok, fammi provare. Buongiorno a tutti. Vorrei condividere con voi i risultati del trimestre precedente. Abbiamo raggiunto importanti traguardi, ma c'è ancora margine per crescere. Per il prossimo trimestre l'obiettivo è superare noi stessi, puntando a un incremento del 20% nelle vendite. Ricordate, la chiave del successo è la focalizzazione sugli obiettivi e il lavoro di squadra. Sono convinto che con il vostro impegno possiamo raggiungere questi risultati. Andiamo a conquistare questi nuovi traguardi insieme.
Beh, in effetti mi sembra di dire che così sia un po' più affascinante rispetto alla mia versione, lo ammetto.
Grazie, ma l'importante, come spero si sia percepito, è avere questa spiccata attenzione ai costituenti delle parole, cioè i suoni, le vocali, le consonanti, un po' come la pittura.
Ma intendi quella che usiamo per riverniciare le stanze?
No, è che appunto l'errore è proprio quello. Pensiamo invece come dipingere un quadro. Devi usare molti colori. Puoi farlo a tempera, con i colori accesi, come nel primo monologo, oppure dipingerlo ad acquerello, con colori tenui, ma sempre molteplici, come nell'ultimo esempio.
Sì, ma cerchiamo di aiutare anche chi ci ascolta. Posso chiederti qual è una tecnica o un esercizio per migliorare la nostra articolazione?
Te ne suggerisco due, molto facili. Il primo, risaputo, è quello di leggere a voce alta, scandendo bene tutte le sillabe, ma senza fare il robot. Il secondo, utile proprio per sviluppare la forza evocativa delle parole, si basa sulle parole onomatopeiche.
Ah, le parole onomatopeiche. Quanti ricordi di infanzia, delle scuole elementari, oppure anche con le mie figlie, me ne vengono in mente un po'. Ad esempio, chicchirichì, tic-tac.
Esatto. cioè le parole il cui suono ha una sorta di connessione, evocazione sul significato. Kikiriki ha un suono che evoca il significato della parola stessa, il canto del gallo.
Sì, vabbè, ma cosa intendi? Come si usano per l'allenamento? Mi metto per casa a fare la gallina, così poi appunto le mie figlie, che adesso sono già un po' grandicelle, iniziano a pensare che stia diventando matta e abbia bisogno di un qualche forma di supporto psicologico?
L'esercizio è questo. Scegliere alcune parole, suggerisco più facili, ruscello, pietra, farfalle, e pronunciarle onomatopeicamente, così: farfalla.
Sei sicuro di questo? Però bisogna essere soli in casa, o potrebbe essere anche un giustificato motivo per abbandono del tetto coniugale, divorzio, perdita dell'affidamento dei minori.
E puoi pronunciare molte altre parole allo stesso modo, esaltandone, sì, anche esagerandone, i valori sonori. Trovare gusto e piacere nella pronuncia.
Ok, ok, è tutto chiaro, così? Ma mi sa che è meglio se ci fermiamo, perché il tecnico del suono ci sta guardando male.
Va bene, scusa.
Allora, dai, torniamo a Shakespeare, che so che ha anche una funzione calmante. E riassumo, il nostro Jacques ci ha mostrato come si può usare la voce per affascinare e coinvolgere il nostro pubblico con un discorso. E questo vale anche nei discorsi aziendali o quando si parla a una classe, a un gruppo di persone. Però ti ricordo che oggi abbiamo iniziato a parlare del famoso nulla e della regina Mab. Siamo pronti ora per affrontare anche questo ultimo tema?
Direi di sì, se mi avete seguito.
Non è che sia sempre stato facile oggi. Forse abbiamo divagato un po' troppo, ma diciamo di sì, vai avanti.
Ok, allora la storia di Romeo e Giulietta è ben nota, e poi anche in questo caso, per il discorso che faremo, non è fondamentale conoscerla. Diciamo solo che a un certo punto, atto primo, scena quarta, Mercuzio, il più caro amico di Romeo, esordisce con questo lungo monologo sulla regina Mab, la regina dei sogni.
Mi sembra di ricordare che sia considerato come un pezzo di virtuosismo, un momento di incredibile bravura, di dimostrazione di bravura per qualsiasi attore.
Esatto, e se posso parlarti della mia esperienza personale?
No, dai, sto scherzando. I nostri ascoltatori muoiono dalla voglia di conoscere le tue esperienze personali.
Beh, insomma, io devo dire che l'avevo sempre considerato, leggendolo, una roba abbastanza sciocca e senza un gran senso, con i folletti, i tarli, le fate.
Ti capisco, e poi?
E poi invece mi capitò che mi chiesero di recitarlo in non mi ricordo più quale occasione, e così dovetti prepararlo e proporlo al pubblico.
E così?
Beh, improvvisamente ne ho scoperto l'incredibile potenza scenica. È come una magnifica palestra dove l'attore può compiere le più ardite evoluzioni senza dire nulla.
Mi sa che ora ci hai proprio incuriosito. Dai, decido io per tutti, e adesso per favore faccelo sentire.
D'accordo, spero vada bene, perché è davvero impegnativo e soprattutto sarebbe fondamentale farlo davanti a un pubblico in presenza, insomma, per valutare i feedback e...
Vabbè, ma ci sono io oggi, non basto?
Tu basti e avanzi. Va bene, ci provo. Oh, allora vuoi dire che la regina Mab è venuta a farti visita? È la levatrice delle fate, non più grossa di una pietra d'agata, trainata da piccoli atomi, e si infila nei nasi degli uomini quando dormono. I raggi delle ruote sono lunghe zampe di ragno, le tirelle ali di cavallette, e il manico della frusta è un osso di grillo. Il cocchiere, poi, è un moscerino dalla bigia assisa, grande neppure la metà di un vermiciattolo piccolo. Il cocchio è una minuscola noce lavorata dallo scoiattolo ebanista, da tempo immemore carrozziere delle fate. E così Mab ogni notte galoppa, 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 galoppa attraverso il cervello degli uomini e li fa sognar d'amore. Sulle ginocchia dei cortigiani, che così sognano subito elaborati inchini. Sulle dita degli avvocati, che sognano parcelle. E sulle labbra delle belle donne, che sognano baci. Talvolta si diverte a fare il solletico al naso di un parroco addormentato, che subito sogna di farsi un nuovo benefizio. O attorno al collo di un soldato, che allora sogna di tagliar gole straniere. E lei, la maga, che quando le fanciulle giacciono a letto, preme loro la pancia e le insegna a portare così che divengano donne di bel portamento. Ma becco lei che basta! Basta, Mercuzio, basta, tu! Parli di nulla. È vero, io parlo di sogni.
Basta, basta, Dario! Tu parli di nulla!
Grazie. Il monologo viene infatti interrotto, come abbiamo sentito anche all'inizio della puntata, da Romeo con quella battuta strepitosa.
Ma allora dunque, vediamo se ho capito. Utilizzando quelle tecniche che abbiamo scoperto col famoso Jacques, si possono fare dei discorsi affascinanti anche parlando di nulla?
Esatto.
E con quale suggerimento vorresti concludere questo episodio?
In conclusione, spero che i nostri amici ascoltatori possano riscoprire il valore, la potenza delle parole, che noi usiamo sempre solo per il loro significato. Mentre invece, se vogliamo far acquistare efficacia al nostro discorso, dobbiamo riscoprire e valorizzarne il significante.
Ecco, dovevi proprio per forza tirare fuori un concetto difficilissimo?
Guarda che hanno capito, non sono mica come te.
Sì, sì, certo, ci stanno ascoltando tutti dall'aula di semiologia dello spettacolo.
Smettiamola, va, lasciamo perdere. Piuttosto, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per il prossimo episodio.
Hai ragione, Dario. Dopo aver parlato di nulla, la prossima volta ci concentreremo su tutto, razionalità ed emozione.
Credo che sarà una puntata impegnativa.
Mi sa di sì. Comunque, grazie per aver ascoltato oggi questo episodio di Parola di Shakespeare su Radio Unige. E se avete domande o curiosità, potete anche scriverci a paroladishakespeare@gmail.com o anche a radio@unige.it. Per oggi direi che possiamo chiudere così. Senza denti, senza occhi, senza gusto, senza niente.
Ciao.
Parola di Shakespeare è una produzione di Unige Radio. Le voci sono di Elisabetta Del Ponte e Dario Turrini, l'editing e il montaggio di Nadia De Nurkis.